Il dossier di Alphaville questa settimana prende spunto da uno dei libri più attesi dell'anno, Notes to John, della scrittrice di culto Joan Didion, un volume inedito che esce postumo in contemporanea mondiale. In Italia è Il Saggiatore a pubblicarlo con il titolo di Diario per John. Sul sito la data è segnalata è quella del 25 di aprile. Joan Didion è stata una scrittrice, una saggista, una giornalista, ma soprattutto l'icona di una scrittura che ha riformulato i confini del reportage e della narrativa del secondo Novecento. Le sue opere, Verso Betlemme del 68, The White Album del 79, sono considerate tra i fari del New Journalism, quella particolare miscela di letteratura e giornalismo che per Didion ha sempre coinciso con la messa in primo piano del proprio punto di vista, della propria voce, delle proprie preferenze e dei propri disgusti, in modo esorbitante, anche quando parla della scena hippie dei migranti cubani a Miami, dei Doors. Non risulterà peregrino o bizzarro quindi che la sua opera probabilmente più famosa, L'anno del pensiero magico, sia un memoir molto personale sugli aspetti più dolorosi della sua vita. L'io, dunque, come forma fondamentale della scrittura di Didion, fino a questo diario inedito, Diario per John. Il dossier della settimana è curato da Francesca Rodesino e oggi e domani si apre con un approfondimento proprio su Joan Didion e su questa opera, ma nei giorni successivi poi sceglie di allargarsi ad altri scrittori e scrittrici che nel diario hanno trovato una loro forma di espressione specifica. Perché i diari, oltre ad essere scritti in modi diversi, possono essere tante cose, no? Una cronistoria domestica, una specie di romanzo di una vita, e anche un laboratorio di scrittura dove appuntare idee e spunti per le proprie storie. Mercoledì parleremo di Ennio Flaiano, giovedì di Patricia Highsmith e venerdì di Peter Handke. Oggi iniziamo il nostro racconto sulla Didion e da New York. Iniziamo questo racconto perché il 26 marzo, pochi giorni fa, la New York Public Library ha reso disponibile al pubblico l'archivio di due figure fondamentali della letteratura americana, appunto Joan Didion e John Gregory Dunn. È un gesto che ha un valore non solo culturale ma anche intellettuale di grande portata, perché a distanza di anni dalla loro scomparsa possiamo finalmente entrare nei loro taccuini, nei loro appunti domestici, nei loro laboratori di scrittura, nelle lettere scambiate con amici, editori, colleghi. Davide Mamone è collegato con noi intanto, eccoci qui, buongiorno, ben trovato Davide.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, giornalista del Financial Times Specialist. Facciamo un passo indietro per un momento, Davide. Spiegaci un po' chi erano Joan Didion e John Gregory Dunn e perché sono considerati appunto centrali nella cultura americana del secondo Novecento.
Assolutamente, in parte un po' per le ragioni di cui facevi menzione poco fa per quanto riguarda John Didion. John Gregory Dunn e John Didion erano una sorta di coppia simbolo, no, della cultura letteraria americana del secondo dopoguerra, un'unità, un duo creativo che ha attraversato, interpretato, a volte anticipato anche gli umori e le fratture dell'America in cui sono cresciuti e in cui poi sono diventati adulti. Ci dobbiamo dimenticare che Didion è nata in California, a Sacramento nel 1934, Dunn è nato nel 1932, quindi nel pieno della depressione degli Stati Uniti post crash della borsa del 1929. Menzionavi New Journalism, è un qualcosa che per cui Didion ovviamente è più celebre e conosciuta, ma anche Dunn in un certo senso ha cercato di interpretarlo, no? Insieme hanno firmato alcune sceneggiature, la più famosa è A Star is Born nel 1976. Dunn era giornalista per riviste come il New Yorker che ha cercato di reinventare e reinterpretare in un certo senso il giornalismo del reportage, quindi inserire il proprio punto di vista, la propria soggettività all'interno di un racconto più oggettivo. Per cui la loro relazione professionale affettiva era un po' fondata su un bilanciamento, su un equilibrio di ruoli e di prospettive, perché da una parte comunque Dunn anche nell'inserire la propria soggettività cercava di mantenere un'attenzione più da reporter tradizionale, no? Quasi sociologica a volte, analitica, invece Didion ha cercato di inserire quell'essenza emotiva e culturale.
Ci hai raccontato, venendo alla mostra alla New York Public Library, dalla quale iniziamo perché lì sono esposti alcuni materiali, no? Ci hai detto che hai parlato con una receptionist della Public Library di New York che ti ha detto che la quantità di richieste per accedere all'archivio è stata enorme. Qual è la portata di questa notizia per ricercatori appassionati? Poi magari ascoltiamo questo breve dialogo molto molto breve con la receptionist.
Sì, diciamo che qualunque richiesta media per digerirla, in questo momento la New York Public Library ha bisogno di settimane, se non mesi, e allo stesso tempo, se non peggio, anche la richiesta per avere accesso all'archivio, perché tu devi inviare fisicamente per avere accesso all'intero archivio una mail a un indirizzo e poi dopo ti danno un appuntamento, una serie di appuntamenti per avere accesso. Devi andare ovviamente alla sede principale dove sono andato nella New York Public Library sulla Fifth Avenue. Si tratta dell'archivio nella sua complessità di più di 330 scatole di materiali originari che includono bozze annotate, corrispondenza privata, fotografie, ritagli di giornale, note, e quindi è un'occasione assolutamente rara per entrare nella loro mente, ecco, per entrare nel loro processo creativo, per esplorare quel laboratorio di quella coppia che ha saputo raccontare l'America da una prospettiva assolutamente unica, proprio per quel connubio di cui parlavamo prima, profondamente umano, profondamente analitico, molto personale e anche estremamente politico allo stesso tempo.
Magari sentiamo rapidamente questo piccolo estratto di conversazione, vediamo se riusciamo.
Yes, let me.
Manuscript at nypl.org.
Oh, in that, yeah, I just made a screenshot here.
And then
Okay.
just send a request, and then they will reply back to you. So the
Okay.
when was not like a crazy busy, and then they usually reply back the people like so quick. But now, and so many, we just advertise on the TV, so now it's like a really hundred.
Insomma, grande, ovviamente grande attesa, grande attrattività per questo passo della New York Public Library. Qualcosa ci hai raccontato sul tipo di materiale che contiene questo enorme archivio con tantissimi scatoloni? Quali rivelazioni potrebbe offrire ai ricercatori? C'è una maggioranza di lettere personali o professionali? Si sa qualcosa? È stato rivelato qualcosa?
Sì, assolutamente. Nella conversazione breve che mi diceva, appunto, la persona mi diceva, essendo stato qualcosa pubblicato ovunque, in televisione, sui siti, sui giornali, il numero di richieste è esploso anche per questo. E sì, ci sono diverse chicche, ecco, generalmente parlando ci sono lettere private che loro hanno ricevuto o hanno scritto a scrittori intellettuali di spicco della loro epoca, penso Norman Mailer, Robert Silvers, ma anche Nora Ephron e altri editori, amici, registi, produttori. Un altro aspetto molto interessante di questo archivio è l'insieme di bozze annotate all'interno delle loro relative alle opere che stavano per costruire, per creare. Ci permettono queste note di ricostruire il loro processo creativo di scrittura, i tagli, le aggiunte, le cancellazioni, meglio che questo lo togliamo, meglio che questo paragrafo lo spostiamo qui rispetto che là. Quindi è un aspetto molto interessante anche di questo archivio. E ci sono altre chicche che alcuni media americani hanno già rivelato. C'è il certificato di nascita di Dion con l'impronta del suo piedino da neonata e l'indice della mano della madre, che è il tipico certificato di nascita degli Stati Uniti degli anni 30. C'è una pagina del suo diario, ci sono diverse pagine del diario di Dion. Spicca un po' il 30 gennaio 1964, quando di Dion e Dan si sposano, e c'è scritto un grande oh no su sulla pagina di diario di Dion, un po' per esprimere quell'ansia che un po' tutti noi abbiamo, no? Quando il giorno del nostro matrimonio. E poi il giorno dopo quel matrimonio c'è una scritta tutta pagina, ma più piccola, I'm smiling again, cioè sto sorridendo di nuovo, adesso sono rilassata. E poi c'è un'altra lettera, che è un'altra chicca forse che sta emergendo in queste ore da quell'archivio, una lettera molto pesante che lei scrisse al publisher di un suo primo romanzo, Run River, nel 1962-62, dove minaccia di fatto tramite un intermediario.
Davide Mamone è collegato con noi da New York. In questo momento abbiamo perso il collegamento, la diretta telefonica. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Forse ci ascolta, probabilmente un problema sul trasferimento dei dati di questa diretta.
Forse
Eccoci,
adesso,
ecco, ora va
eccoci,
meglio.
scusate.
Prego.
Sì, ero probabilmente arrivato fino al diario o no,
Alla
vero?
lettera arrabbiatissimo
Ah, ecco,
al
allora
suo
eravamo già arrivati
publisher.
lì, sì. Sì, al suo publisher, scusate per questa sospensione, a cui chiese tramite probabilmente la sua agente letteraria, Monica McCall, che non avrebbe terminato il suo primo romanzo a meno che alcune delle sue richieste venissero soddisfatte, tra cui l'estensione della deadline che ottenne il 15 luglio del 62, e lei voleva cambiare anche il titolo. Ma in The Night Season, ma non riuscì a convincere la publisher su questo.
Si è parlato molto, anche perché da qui partiamo questa settimana di Notes to John, questo diario con il marito, che in qualche misura mi sembra di capire celebra, no, questo rapporto, che è stato un rapporto fecondo, intellettuale, intimo, letterario, pubblico, ovviamente, si ha accesso a queste informazioni. Di cosa si tratta e soprattutto quale valore ha per la sua opera complessiva? Sta per arrivare il 25 di aprile, pubblicato anche dal Saggiatore.
Sì, assolutamente. Forse il documento che insieme è più personale, più profondo, più vulnerabile, un po' più sorprendente, no? Che sta emergendo dall'archivio. Si tratta, come facevi menzione prima in sede di introduzione, di un insieme di riflessioni, appunti, confessioni che Didion scrisse a cavallo degli anni 2000, tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, e spesso durante sedute di terapia. Quindi sono note indirizzate, ma inviate simbolicamente al marito, Gian Dan, che scomparve nel 2003. Quindi in queste note Didion si apre, ecco, con se stessa anche, prima di tutto, e al mondo personale, al mondo della sua famiglia, al mondo della figlia. Quindi parla della solitudine percepita anche quando il marito era vivo, le sue insicurezze come madre, il dolore per la salute instabile della figlia Quintana, che morì per una polmonite, ma aveva avuto grossi problemi con la dipendenza di alcol, quella perdita di significato della vita che un po' si vede anche nelle sue opere. Quindi c'è questo stile asciutto, elegante, ma allo stesso tempo estremamente molto sincero. Come dicevi tu, uscirà il 25 aprile e qua l'uscita è prevista del 22 aprile, quindi settimana prossima. L'audiolibro sarà interpretato dall'attrice Julianne Moore, che darà voce a queste note, e non si tratta, come dicevamo prima, solo di un diario privato, ma è un documento letterario a tutti gli effetti, e molti lo vedono come la chiusura del cerchio di The Year of Magical Thinking, del suo primo memoir del 2005, dove racconta della morte di Dan, e in un certo senso questo, rispetto a quel memoir, avendo meno filtri, è meno strutturato e in un certo senso dà un'idea più intima della sua interiorità.
Allora, noi da qui siamo partiti per questo lungo cammino nella letteratura che passa attraverso il diario. Domani entreremo proprio nel dettaglio del diario, questo Notes to John, lo faremo con il direttore editoriale del Saggiatore. Davide Mamone invece ci ha accompagnati ad una scoperta, se vogliamo, dell'archivio nel suo complesso, tanti scatoloni che hanno scatenato la curiosità e l'interesse di molti verso la New York Public Library. Davide, grazie molte. Beh, ci risentiamo presto. Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.